suona la sirena Kramatorsk e nessuno ha nessuna reazione di alcun tipo. Tre signori se ne stanno lì con il loro caffè in un parchetto, l'anziana attraversa la strada col carrellino, un suono come un altro.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Dicono che nella vita ci si abitui a tutto, ma alla guerra davvero non ci si può abituare. Questa settimana coincide con il quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Era la mattina del 24 febbraio 2022. Dopo alcune ore di bombardamenti, le truppe russe entravano in territorio ucraino, dando avvio al conflitto. Operazione militare speciale l'aveva definita Vladimir Putin, che sperava in una guerra lampo, ma sono passati 4 anni e ancora non si vede concretamente la fine. In questo episodio del Mondo Là Fuori ti raccontiamo la quotidianità dell'Ucraina attraverso quattro storie che arrivano dal Donbass, il territorio conteso tra Mosca e Kiev, il cuore del conflitto. Chi ce le narra queste storie? Beh, è Davide Maria De Luca, nostro collaboratore dall'Ucraina che in Donbass ci è appena andato. Ben ritrovato, Davide Maria.
Ben ritrovati a te e a tutti gli ascoltatori.
Davide, sei appena andato in Donbass. Rispetto alle tue aspettative, che cosa hai trovato?
Beh, una situazione, diciamo così, più normale o funzionale, se possiamo usare questi termini, di quanto ci si potesse aspettare. Eravamo stati a Kramatorsk poco meno di un anno fa. Kramatorsk, lo ricordiamo, è un po' la capitale di fatto del Donbass che gli ucraini ancora riescono a difendere. Un'area di questa regione, il Donetsk, che è grande circa 2 volte il Ticino, dove abitano forse 100 o 200 mila persone. Ebbene, proprio perché questa città si trova così sulla linea del fronte ed è anche al centro del conflitto, perché è il luogo da cui i russi chiedono che gli ucraini si ritirino per consegnare un cessate il fuoco, per accettare una pace, visto che è così importante, questa città riceve quasi sempre elettricità, riscaldamento, e quindi c'è una situazione paradossalmente persino più normale che a Kiev per certi aspetti, dove invece l'elettricità e il riscaldamento mancano per giorni. Nonostante questo, però, rimane una città sulla linea del fronte. Fronte bombardata quotidianamente. Ultimamente arrivano a Kramatorsk anche i piccoli droni FPV, i droni a corto raggio che inseguono le automobili per le strade, che sono scenari da incubo. Ma nonostante tutto questo, la vita mantiene una sua normalità e le persone che si trovano lì dicono che loro vogliono restare in città, almeno fino a che sarà possibile viverci, fino a che i servizi come ora continuano a essere erogati, e questo appunto nonostante tutti i pericoli.
Che atteggiamento ha la popolazione? Com'è il morale?
La risposta a questa domanda deve essere necessariamente molto varia, perché sono tantissimi gli ucraini che sono rimasti a vivere in Ucraina e le loro opinioni sono molto diverse, anche se non prendiamo in considerazione quelle ancora più divergenti degli ucraini che sono andati a vivere in Europa, per non parlare di quelli che si sono trasferiti in Russia. Possiamo dire che quello che unisce tutti, che è il sentimento più trasversale, è una profonda stanchezza, è un profondo esaurimento della popolazione, soprattutto dopo questo inverno che ha privato così tante persone di elettricità, di riscaldamento, di beni assolutamente necessari. C'è così freddo, in questo inverno le temperature sono scese fino a meno 20 gradi. I sondaggi ci dicono che c'è una percentuale di ucraini sempre più alta che vorrebbe la fine della guerra quasi ad ogni costo, che sarebbe disponibile a concessioni anche molto significative, anche umilianti. Quello che possiamo dire è che gli ucraini vorrebbero una pace, ma vorrebbero una pace sicura, e quello di cui hanno paura è che, nonostante tutti i sacrifici, il loro timore è che tra non molto la Russia rinnoverà comunque la sua aggressione.
Allora, abbiamo detto nell'introduzione che volevamo proporre 4 storie, no? Per raccontare la quotidianità del Donbass. Quale storia ci vuoi proporre per prima?
Forse è quella che dà un po' più l'idea di qual è la situazione, il racconto che ci ha fatto questa negoziante ucraina, la titolare di un piccolo alimentari che si trova in città, proprio nel pieno centro.
Ну, я перевезла сім'ю в Київ, ну там точно так же не безопасно.
Un edificio accanto a questo piccolo alimentare, solo una stanzetta alla fine, è stato colpito da una bomba volante, quindi per entrare in questo negozio si passa proprio a fianco alle rovine di un edificio mezzo distrutto da questa esplosione. Eppure lei ci ha raccontato che, come tanti altri, vuole restare a Kramatorsk e anzi guarda ai suoi parenti che si sono trasferiti a Kiev per sfuggire alla guerra quasi con un po' di compassione, perché dice: almeno qui noi abbiamo l'elettricità, abbiamo il riscaldamento tutto il giorno.
She's not afraid of living here, working here in this situation.
Ви не боїтесь работать здесь, жить в такой ситуации?
Боимся.
She's afraid.
L'unica cosa di cui si lamentava in un quadro che ci stava facendo tutto sommato positivo della vita in città era che con la tensione dell'elettricità dimezzata da 220 a circa 110 volt per consentire a tutti di avere almeno un po' di elettricità, i grandi frigoriferi del suo piccolo alimentare non funzionano così bene. Però anche lei ci ha detto: finché i servizi saranno mantenuti, noi non intendiamo andarcene da qui.
E questo mi permette di farti un'altra domanda, tanto per capire appunto come si vive giorno per giorno. Cibo ce n'è per tutti.
Sì, questo è un altro aspetto della crisi in Ucraina, che è appunto una crisi umanitaria enorme per il numero di persone coinvolte e soprattutto una crisi umanitaria rapidissima. Nel giro di poche settimane, nel 2022, subito dopo l'invasione, si sono messe in moto 5, 6, forse addirittura 7 milioni di persone, cifre che fanno impallidire gran parte delle grandi crisi umanitarie che abbiamo visto negli ultimi 30 anni. Ma nonostante questo è una crisi particolare, perché è una crisi che avviene in un paese industrializzato e sviluppato. Raramente abbiamo visto un conflitto così grande in un paese che così tante risorse, e questo fa sì che per esempio cose come il cibo non manchino quasi mai. Ci raccontavano le persone che persino a Kramatorsk il mercato funziona, la gente va a fare la spesa, i supermercati sono pieni di cibo, i ristoranti sono aperti, anzi hanno aperto persino dei nuovi punti ristoro, perché stanno arrivando così tanti militari in città che esiste persino un nuovo mercato per sfamare anche i soldati. Quindi sì, è una crisi gravissima, però in cui il governo, che funziona ancora nonostante quello che a volte si sente dire, rimane la principale fonte che aiuta le persone, che le trova una casa, che se serve nei casi più estremi procura cibo, riscaldamento o energia elettrica.
Quando questa signora così ha espresso un po' di pena per i suoi parenti che vivono a Kiev, tu che vivi a Kiev, che cosa hai pensato?
Beh, mi ha fatto un po' sorridere, perché per quanto si possano avere delle difficoltà qui a Kiev, per strada non veniamo inseguiti dai droni a corto raggio russi e non dobbiamo temere che una bomba volante distrugga il palazzo davanti al nostro. Però fa capire anche, no, in parte a cosa le persone, persino in un contesto di guerra, riescono ad abituarsi. Questa signora, avendo l'elettricità e avendo il riscaldamento, dice: vabbè, tutto il resto, tutto sommato, persino le bombe, forse un po' ancora le riesco a sopportare.
Dai, allora passiamo alla seconda storia. Dove ci porti? O da chi ci porti?
Beh, appena arrivati a Kramatorsk abbiamo incontrato la prima persona con cui volevamo chiacchierare. Si chiama Serhii, è un militare, diciamo così, un volontario che si è arruolato in un battaglione della polizia, che invece che essere impiegato in normali attività di polizia partecipa al conflitto. E lui ci ha raccontato un po' il punto di vista militare della vita a Kramatorsk. Per esempio ci ha raccontato che metà della città è più pericolosa dell'altra metà. La metà orientale è esposta ai droni russi a corto raggio, perché è quella che si trova più vicina al fronte, mentre la parte occidentale è molto più sicura, ci si può muovere molto facilmente. In macchina Sergei guidava sempre velocissimo, proprio per il timore di imbattersi in un drone FPV russo in qualsiasi momento. E ci ha anche raccontato che le condizioni meteorologiche cambiano moltissimo la sicurezza o meno della città. Quando la temperatura è bassa, il freddo drena molto più rapidamente le batterie dei droni, le posizioni russe sono troppo lontane per poter attaccare la città. Ma non appena le temperature si alzano e cominciano ad avvicinarsi allo zero, o se c'è vento da ovest che spinge verso la città, allora quelli sono i giorni in cui avere più paura. Ed è proprio per questi eventi, per questi momenti, che i militari ucraini hanno persino iniziato a cambiare il colore delle automobili con cui vanno in giro. Il colore verde di solito è il colore che identifica i veicoli militari, ma visto che questi droni danno la caccia proprio alle automobili verdi dei soldati, ora gli ucraini hanno cominciato a cambiare la loro colorazione.
Vabbè, caspita, quindi ci si alza la mattina e si guarda il cielo, si cerca di capire da dove tira il vento, e da un lato si vorrebbe un po' più di calore, no? Per non aver freddo, dall'altro però più caldo significa anche più rischio.
Esatto, per un soldato ucraino uscire per strada e vedere che una bella giornata di sole potrebbe essere più spaventoso che vedere una tormenta di neve.
Terza storia, qui è chi ci presenti.
Abbiamo incontrato a casa sua Irina, una donna di 89 anni. Anche lei vive poco lontano dal nostro alimentari che abbiamo incontrato all'inizio, quindi anche lei ha la vista su questa casa parzialmente sventrata da una bomba aerea. Se la ricorda bene, Irina, la notte di quell'attacco?
Без чого ж 12 ночі?
Ні, це було 3:16.
Ну, я забула вже, як стільки.
Dice che era rimasta sveglia fino a tardi, fino a quasi le 3 di notte, come fa quasi sempre, rimanendo attaccata al suo telefono su cui guarda i canali Telegram, che è il modo in cui la gran parte degli ucraini si informa sulla guerra. E quando ha sentito l'esplosione che ha sfondato i vetri di parte della sua abitazione, ci dice che ha dovuto strisciare perché a camminare ha dei problemi di deambulazione, non sarebbe andata abbastanza veloce. Ci ha raccontato che addirittura è strisciata verso la porta per mettersi al sicuro ed è rimasta lì finché non sono arrivati i primi soccorsi.
Злякалася, ноги отказали, не могла, так і отак лізла на четвереньки.
E ci ha detto che lei, nonostante ha 89 anni, quindi insomma la sua vita l'ha vissuta, nonostante da piccola abbia persino visto la Seconda Guerra Mondiale, visto l'arrivo dei nazisti, ci ha detto che dentro di lei sente ancora tantissima paura.
Таке волнення, не дай Господь. Це ужас.
Però l'altra cosa interessante che ci raccontava Irina era un po' questo senso che si trova in molte persone delle generazioni più anziane, questo senso che questa guerra, oltre ad essere una tragedia perché tantissime persone sono rimaste uccise, sono state ferite, oltre ad essere una tragedia perché l'Ucraina è stata aggredita da un paese molto più forte che le vuole imporre la sua volontà, è una tragedia anche perché persone come Irina alla fine sentono i russi come loro fratelli. Questa frase, che è centrale nella propaganda di Putin, per tantissimi ucraini e per tantissimi russi è una realtà perché alla fine questi sono paesi dove milioni di persone hanno parenti al di là del confine, milioni di persone parlano la lingua di tutti i due paesi, e fino a pochissimo tempo fa, come Irina, non erano abituati a considerare il confine che li divideva dal vicino come un vero confine, ma come una sorta di linea porosa da un popolo diverso ma comunque parente. Ecco, questo senso è andato completamente in frantumi. Ormai di questa idea non rimane che la nostalgia.
C'è odio verso i russi?
Certamente c'è odio, certamente se ne parliamo a livello personale molte persone sentono questo sentimento, ma è difficile pensarla diversamente. Chi ha avuto la casa distrutta, parenti o amici uccisi, è più che naturale che provi odio nei confronti di chi ritiene i responsabili di quella perdita. Però mi viene da dire che più in generale, guardandola più dall'alto, lasciando per un istante da parte i casi singoli, i sentimenti degli individui, questa rimane una guerra dove a livello generale non c'è così tanto odio storico, dove l'odio non viene così tanto politicizzato e utilizzato come strumento politico come in altri conflitti. Questo senso che la signora Irina ha, che tutto sommato questa è una guerra tra persone che in qualche modo si somigliano e non hanno poi così tante ragioni di odiarsi, c'è ancora in qualche modo.
Ultima fotografia che ci mandi, che fotografia è?
Ci spostiamo un po' dal Donbass, ci spostiamo poco lontano da Kramatorsk, a circa 5-6 ore di macchina di distanza, nella città di Zaporizhia, un'altra città che sta rischiando di trovarsi vicina al fronte, una città molto più grande di Kramatorsk, dove vivono ancora 700.000 persone e dove le cose funzionano ancora più che a Kramatorsk, che è una città industriale che produce e che è al centro dello sforzo bellico ucraino. E un po' per questa ragione è anche una città dove trovano rifugio molte persone in fuga dalla guerra e soprattutto dove si sono rifugiate moltissime persone che provengono proprio dal Donbass. Zaporizhzhia e Dnipro sono le due grandi città più vicine al Donbass dove arrivare se si vuole fuggire dalla guerra ma senza allontanarsi troppo da casa.
Quindi dove trovano rifugio dei profughi interni sostanzialmente.
Certo, esattamente, i famosi IDPs, gli Internal Displaced Persons, di cui in Ucraina sono, ce ne sono milioni, forse addirittura 5 milioni in tutto.
Vogliamo questo una vostra decisione?
Siamo entrati in questo centro di accoglienza a lungo termine per rifugiati, un edificio dove queste famiglie vivono in alcuni casi da 3 anni ormai, e abbiamo avuto una strana intervista perché è stata un'intervista collettiva. Noi volevamo raccogliere qualche storia di profughi interni e ci siamo trovati in una stanza circondati da 15 persone tutti insieme che erano molto ansiosi di raccontarci la loro storia.
I cattori, между прочим, очень многие не любят.
E ne è nata una seduta di terapia collettiva, come a me è capitato raramente, anche se sono in Ucraina ormai da tanti anni. Ed è stato anche molto toccante, perché in questo clima un po' in cui ognuno si sentiva con le spalle coperte, che poteva parlare forse anche più sinceramente, più apertamente del solito, perché c'erano così tante persone che la pensavano nella stessa maniera, la storia che ci hanno raccontato ci ha proprio fatto percepire come questi cittadini ucraini fuggiti dal Donbass oggi si trovano letteralmente tra l'incudine e il martello. Perché da un lato hanno gli eserciti di Putin che gli hanno distrutto le case, che gli hanno bombardato i villaggi, quasi nessuno di loro era disposto a scommettere che la casa che aveva abbandonato fosse ancora intera, quasi tutti quanti davano per scontato che le bombe di Putin l'avessero completamente distrutta ormai. Però dall'altro lato si sentono schiacciati contro un'incudine ucraina, perché sentono che molti loro stessi concittadini li ritengono in parte responsabili di questa guerra, ritengono che loro, con il loro atteggiamento non proprio del tutto simpatizzante verso Kiev e forse più vicino a Mosca di tanti altri ucraini che abitano in parti diverse del paese, ecco, si sentono che loro vengono accusati di questo perché la guerra è iniziata.
Now we are like the vagabonds, you see, walking all around Ukraine and no one likes us, to be honest.
Ci hanno raccontato che è impossibile per loro pensare di andare a vivere in Ucraina occidentale, per esempio, quindi da un lato allontanandosi completamente dalla guerra, però dall'altro andando in un posto, in un luogo che loro considerano quasi estraneo, dove loro si immaginano che sarebbero considerati con ancora più sospetto. E a questo proposito bisogna anche pensare che ci fosse anche la pace e ci fosse per queste persone la possibilità di tornare nelle loro case, che ora si trovano in territorio occupato dalla Russia, per loro l'ordalia non sarebbe finita, perché i russi, lo sappiamo perché è successo già e ne abbiamo racconti delle persone a cui è successo, i russi li guarderebbero con estremo sospetto, chiederebbero loro perché siete fuggiti in Ucraina e non siete rimasti qui con i russi se volete vivere nei territori occupati dalla Russia, e quindi si troverebbero di nuovo esposti al sospetto, esposti al disprezzo dei loro vicini. Quindi di fatto una storia di persone che tra le mille tragedie di questo conflitto si trovano veramente forse in una delle posizioni più difficili di tutte, in cui fanno fatica a guardare per avere un po' d'aiuto sia alla loro destra che alla loro sinistra.
Una doppia vittimizzazione, come si dice in queste situazioni. All'inizio ci hai detto che ormai il sentimento prevalente è la stanchezza e c'è chi non esclude appunto di fare concessioni proprio per mettere fine alla guerra. Davide, immagino che anche gli stessi abitanti del Donbass siano consci del fatto che loro è un territorio che potrebbe definire in futuro la fine della guerra. Come la prendono? Questa spada di Damocle sopra la loro testa.
Credo che molti abbiano ormai dato per scontato che potrebbero essere costretti a lasciare la loro casa nel prossimo futuro, in parte perché magari diventerà oggetto di ostilità non più sostenibili, in parte perché magari finirà occupata dalla Russia e loro non hanno nessuna voglia di vivere sotto la Russia. Tra le persone che abbiamo incontrato c'era una mamma di un soldato ucraino che sta combattendo al fronte. Anche se lei lo volesse, per lei sarebbe problematico vivere in un Donbass occupato dalla Russia, perché il solo fatto di essere parente di un militare ucraino potrebbe portarle sospetti, indagini, problemi a ottenere lavoro, a ottenere documenti. Però va anche detto che ci sono persone che restano in Donbass proprio perché hanno il desiderio di tornare sotto la Russia, magari persone anziane che hanno nostalgia del passato o che hanno per qualche ragione dei legami sentimentali molto forti con la Russia. Il Donbass alla fine in questo è un microcosmo dell'Ucraina, le opinioni delle persone sono molto varie, i loro desideri sono diversissimi gli uni dagli altri, ma tutto quello che chiedono ridotto al nocciolo è di avere una pace che sia sostenibile e che a loro personalmente, ai loro amici e alle loro famiglie non comporti ulteriori sacrifici.
Quattro storie per raccontare il quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Ce le ha raccontate Davide Maria De Luca da Kiev. La registrazione in studio è di Igor Valli, la realizzazione di Alessa Fontana, la post-produzione di Daniele Sola. Era questo il nostro episodio del Mondo là fuori di questa settimana. Da parte mia, Veronica Lippi. Alla prossima.